Mercoledì 23 dicembre, feria di Avvento, prima lettura. Il Signore mai agisce nella storia senza prima aver preparato quanto è necessario perché tutto raggiunga il suo vero fine. Prima di creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, il Signore gli prepara il luogo nel quale abitare, vivere e portare a compimento la sua umanità. Prima di mandare Cristo Gesù sulla nostra terra per compiere il mistero della salvezza e della redenzione, gli sono preparati il cuore con un tempo lungo circa 2000 anni. Come attesta l'Apostolo Paolo, solo quando i tempi furono maturi mandò il suo figlio unigenito. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Galati 4:4-7. Prima però di mandare il suo figlio unigenito, prepara la madre dalla quale farò nascere come vero uomo. Ora Gesù è pronto, dopo una preparazione di circa 30 anni, ad entrare nella storia. La sua entrata nella storia va preparata. Chi è chiamato a preparare la via a Cristo Gesù? Giovanni il Battista, colmato di Spirito Santo fin dal grembo della madre. Giovanni il Battista viene con lo spirito e la potenza di Elia, così come annuncia il profeta Malachia. Ma non viene per preparare la venuta al Signore che scende nella storia per giudicare il mondo, prima della creazione definitiva dei cieli nuovi e della terra nuova. Giovanni viene per preparare la via a colui che deve giudicare i cuori e separare chi lui crede da chi lui non crede. Gesù viene e compie la profezia di Malachia secondo un'altra grande profezia, quella del vecchio Simeone. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione dei morti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Luca 2:33-35. Sempre le profezie anteriori vanno lette alla luce della profezia posteriore, allo stesso modo che le verità anteriori vanno lette e illuminate dalla verità posteriore. Tutti i mali della nostra fede dipendono dalla verità e dalla profezia singolarmente prese. Sempre la profezia anteriore deve essere unita alla profezia posteriore e sempre la verità posteriore deve essere luce che illumina la verità anteriore. Profezia anteriore e profezia posteriore sono una sola profezia. Verità anteriore e verità posteriore sono una sola verità. Così come sono una sola verità Sacra Scrittura e Sacra Tradizione, allo stesso modo che non adesso una sola verità Sacra Tradizione e Magistero. Isolare le profezie, isolare le verità, isolare Sacra Scrittura, Sacra Tradizione e Magistero, prendere una cosa senza le altre, fa di noi dei cattivi, se non pessimi conoscitori e annunciatori del mistero della salvezza. Leggiamo Malachia 3:1-4, 23-24. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entra nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lescivia dei lavandai. Scenderà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli converterà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. La profezia di Malachia è il primo annuncio della venuta del Signore sulla nostra terra, preceduto dall'invio di Elia a preparare il cuore ad accoglierlo. A questa profezia segue dopo qualche secolo la rivelazione del Siracide. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per condurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Siracide 48:10. Malachia e Siracide vanno letti con le parole dell'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria. Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla sedia dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca 1:13-17. Le parole dell'angelo Gabriele vanno lette con le parole di Zaccaria. E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della remissione dei peccati. Luca 1:76-77. Senza l'ultima profezia e senza l'ultima verità, sempre si ha un'errata comprensione di tutto il mistero della salvezza. Oggi purtroppo siamo andati ben oltre questa regola. Abbiamo costituito il pensiero dell'uomo una profezia e una verità per leggere e comprendere tutta la scrittura, tutta la tradizione, tutto il magistero. Così facendo si compie per noi la parola del Salmo. Oracolo del peccato nel cuore del malvagio. Non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi, perché gli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi nel non trovare la sua colpa e odiarla. Le sue parole sono cattiveria e inganno, rifiuta di capire, di compiere il bene, trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buone, non respinge il male. Salmo 36:1-5. Chi ama veramente l'uomo deve porre ogni attenzione affinché faccia giungere al suo orecchio la sola purissima parola del Signore, purissimamente compresa e purissimamente vissuta. Lettura del Vangelo. Per entrare con il cuore nel Vangelo offerto alla nostra meditazione, riflessione, contemplazione, dobbiamo sempre avere dinanzi ai nostri occhi due grandi insegnamenti che riguardano il sentire cum Deo. Il sentire cum Deo è quella conoscenza spirituale delle cose, cioè conoscenza nello Spirito Santo, che ci fa distinguere le cose che sono da Dio dalle cose che sono dalla terra. di questa conoscenza nello Spirito Santo, ascoltiamo prima cosa insegna Gesù Signore e poi cosa l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Dio che sta in Corinto. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi, prendete a me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce, il mio carico leggero. Matteo 11:25-30. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta nel Signore. Anch'io, fratelli, quando venne tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotte al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio l'ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. di queste cose noi parliamo con parola non suggerita dalla sapienza umana, bensì insegnata dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio e sono una follia per lui e non è capace di intendere, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora non abbiamo il pensiero di Cristo. 1 Corinzi 1:18-2:16. Quanti oggi sono presenti in casa di Zaccaria, quanti ascoltano ciò che sta avvenendo, veramente, realmente sono pervasi del sentire come Dio nello Spirito Santo. Quanto sta accadendo non appartiene alla terra, perché è rivestito di grande soprannaturalità. Quanto essi stanno vivendo non viene dagli uomini ma da Dio. Ma questa è conoscenza che viene solo dallo Spirito Santo, che è data ai piccoli, ai semplici, agli umili, a quanti cercano il Signore e lo amano. I misteri di Dio presenti nella nostra storia e sono infiniti e ogni giorno possono manifestarsi molte volte in diversi modi, solo chi si lascia travolgere da essi li potrà conoscere. Superbi, arroganti, presuntuosi e colmi di sé, mai potranno gustare la presenza del Signore sulla nostra terra. Leggiamo il testo di Luca 1:57-66. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e di dare alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che se l'aveva manifestata in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni, le dissero. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandarono con cenno a suo padre come voleva che si chiamasse e gli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che mai sarà questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. E questo è il più grande miracolo che si compie nella storia. Lo Spirito Santo che invade e pervade i cuori dei semplici e dei piccoli. Senza questo miracolo ininterrotto saremmo tutti prigionieri della falsità, della menzogna e dell'inganno. Questa presenza dello Spirito Santo con la sua sapienza nessuno la potrà distruggere. Si può recalcitrare contro di essa, ma mai distruggere, perché nessuno potrà mai distruggere lo Spirito Santo con la sua sapienza. Sulla sapienza che pervade ogni cosa, ecco cosa viene rivelato. Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste, perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose. In lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È fluvida la potenza di Dio, è emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, e immagine della sua bontà. Sebbene unica, tutto può, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza. E la realtà è più radiosa del sole, supera ogni costellazione. Paragonata alla luce risulta più luminosa. A questo infatti succede la notte. ma la malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da una estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. Sapienza 7, 21, 8, 1. E questo è il grande mistero di ieri, di oggi e di sempre. La sapienza che agisce dal di fuori dell'uomo è conosciuta la sapienza che è nel cuore dell'uomo. Lo Spirito Santo che opera nella storia è conosciuto dallo Spirito Santo che è nel cuore dell'uomo. Per questa presenza dello Spirito Santo e della sua sapienza nei cuori, mai la luce della divina verità potrà essere spenta e mai potrà essere ignorata quando essa entra con potenza nella storia. Solo gli ipocriti possono scandalizzarsi dello Spirito Santo e della sua sapienza. Si compì per loro la parola del Siracide. Chi teme il Signore ne accetta l'istruzione, chi lo ricerca di buon mattino trovi il suo favore. Chi scruta la legge viene appagato, ma l'ipocrita vi trova motivo di scandalo. Quelli che temono il Signore sanno giudicare, i loro giudizi brillano come luce. Il peccatore non accetta critiche e trova scusa al suo piacere. Siracide 32, 14, 17. Ecco come oggi la Chiesa innalza il suo grido al Signore, o Emanuele, nostro Re e Legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Madre dell'Emanuele, ottienici la grazia di essere piccoli, semplici, umili, miti di cuore, e la sola via per conoscere lo Spirito Santo che scende nella storia per la nostra salvezza. Tu pregherai per noi, e noi confesseremo la bellezza della luce e della grazia che spande il nostro Dio nella storia e nei nostri cuori. Amen.